better.
I've seen better days. I wanna see him again.
7:51 minuti, un buongiorno da Claudio Empaglia. I giorni migliori oggi devono dedicarsi al G7, ne sono piene le prime pagine, tantissimi spunti, anche qualche lettura interessante. Ma la più interessante oggi forse arriva da Le Monde Diplomatique. È l'editoriale, è il primo brano, si intitola La guerra non è la via più breve verso la pace, e dice così: la Pax Americana tramonta e lascia il mondo in un gran disordine. Per 3 decenni gli Stati Uniti, seguiti dagli alleati, soli sulla scena, avevano creduto di poter rimodellare il mondo a propria immagine, esercitando l'influenza, credendosi un esempio, presentandosi come fonti di diritto e sempre più ricorrendo alla forza, sapendo di essere i più potenti. Così facendo, hanno perso di vista le loro stesse promesse e hanno provocato una levata di scudi mondiale della quale oggi paghiamo tutti il prezzo. Il mondo che sarà sarà prigioniero di un meccanismo infernale, un ingranaggio della guerra globale fatto di 3 processi paralleli. In primo luogo, la frammentazione, che deriva da una deregolamentazione della forza che non ha precedenti, insomma il gendarme del mondo, la superpotenza statunitense, ha disgregato il suo potere. Il secondo processo produce una logica di confronto totale. Le situazioni in Ucraina e Gaza segnalano nuovi livelli di intensità bellica. Sono stati evocati paralleli con le guerre di trincea per l'Ucraina e con i bombardamenti su Dresda per Gaza, ma più profondamente in questi conflitti di un nuovo tipo domina la logica del tutto o niente. Ogni tentativo di accordo sembra un compromesso. È insomma l'aria della conferenza di Monaco a tutto volume. Il terzo processo è la globalizzazione della guerra, che tende verso un punto di arrivo, che è la guerra globale, senza limiti, è moltiplicata dalla globalizzazione e dagli investimenti nella difesa. È per questo che l'autore, adesso vi dirò chi è, chiede che il suo paese abbandoni il G7 per inventare un altro mondo. Raramente il mondo è stato infiammabile e pericoloso come oggi. Assistiamo giorno dopo giorno al faccia a faccia tra 2 mondi feriti, 2 campi lanciati a piena forza l'uno contro l'altro. Un campo occidentale che agisce in nome di un progresso destabilizzante, temendo il proprio declino ed essendo talvolta tentato di passare ai fatti rapidamente, e un campo desideroso di rivedere l'ordine mondiale a proprio favore, a rischio di suddividere la realtà internazionale in aree imperiali circondate da palizzate. Un mondo in cui alla fine ogni cambiamento verrebbe soppresso sul nascere in nome di una stabilità soffocante. Tra questi 2 mondi c'è il sud globale, lasciato al margine di questo scontro di blocchi. Bisogna inventare un altro mondo, tracciare un percorso verso un pianeta condiviso, equilibrato, sicuro, capace di evitare la catastrofe annunciata e di ricreare un terreno comune per la difesa dei beni dell'umanità, il clima, la biodiversità, la ricerca di base, la stabilità finanziaria. Nel mondo di oggi, ripiegarsi su se stessi equivarrà a cadere. Chi scrive questo articolo è Dominique de Villepin, che in Francia, oltre ad essere attualmente un diplomatico, è stato primo ministro della Francia con presidente Jacques Chirac, è stato anche ministro dell'interno, è stato anche ministro degli esteri tra il 2000 e il 2004, l'anno in cui, in mezzo a quell'anno, nel 2003, schierò la Francia contro la guerra in Iraq. Evidentemente alcuni processi che viviamo ancora oggi e che sono in corso vengono da lontano, e quindi forse conviene guardare indietro per guardare avanti.
Troubles and doubts.
above me. Look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling. Down.
Ovviamente Don't You Forget About Me, Simple Minds, la linea al giornale radio di Anna Santini stamani in redazione con Omar Caniello. Avete sentito invece Roberto Maggioni per quanto riguarda Metro Regione. Tra poco torniamo con la rassegna stampa oggi molto dedicata a questioni internazionali e anche a G7, poi che proveremo anche a raccontarvi dal punto di vista delle contestazioni poi nella seconda parte dei giorni migliori. Il giornale radio.
Aven, due, tre, il titolo è...
La rassegna stampa di Radio Popolare. Iniziamo dai quotidiani che aprono sul G7, si divide sull'aborto. Questa è un po' la sintesi, la prendiamo da La Repubblica, il titolo d'apertura, il secondo titolo è destra, squadrista, rissa alla Camera. Il G7 si divide allora sull'aborto, inizia il vertice con un disaccordo sul diritto sparito dalla bozza finale, dire di Parigi e Berlino, l'Italia non lo vuole, verso l'intesa sui dossier strategici, asset russi, sostegno all'Ucraina, monito alla Cina e terego in Medio Oriente. Anche Domani ha un titolo simile, al G7 Meloni cerca la consacrazione, ma l'aborto diventa subito un caso. E così La Stampa, G7, il primo scontro è sull'aborto, via al sì, al summit, Biden ottiene l'intesa sulle sanzioni alla Russia, la NATO nuove armi nucleari. E ancora, se vogliamo, La Verità, si apre il G1+6. Perché G1+6? Perché la Meloni è l'unica tra i leader dei 7 grandi paesi a presentarsi all'appuntamento in Puglia pienamente legittimata. Tutti gli altri sono azzoppati, addirittura con la data di scadenza breve, un'occasione che il premier italiano vuole sfruttare ed è subito braccio di ferro sul diritto all'aborto nelle bozze. Questo è molto positivo per La Verità, che festeggia. Non è il solo, adesso vedremo, perché c'è anche, come dire, il sottosegretario Mantovano, che è contento, dice non è vero, non l'abbiamo fatto noi, ma sarei contento se l'avessimo fatto. E allora vediamo anche il Corriere della Sera, accordo al G7, a Kiev 60 miliardi dai fondi russi, da oggi in Puglia il vertice guidato da Meloni, un Corriere della Sera che dice appunto che c'è già l'accordo, insomma l'aveva già annunciato Blinken, un accordo che gli Stati Uniti vogliono, ma poi nelle pagine interne vedremo tra poco che viene attribuito anche a Meloni in realtà. Arriviamo, Beh, partiamo da qui, partiamo dalla questione, no anzi, partiamo dalla questione del summit delle anatre zoppe, come scrive Paolo Garimberti nel suo commento. Il G7 che si apre oggi in sfarzosa cornice del resort di Borgo Egnazia, sfarzosa insomma relativamente, è sicuramente un resort a 5 stelle, l'abbiamo già raccontato, completamente costruito, inventato di nuovo, un borgo che non esisteva fino al 2005. È una riunione di anatre zoppe, 4 su 7 dei leader sono a rischio e così via, e quindi Giorgia la più legittimata, Giorgia che vuole giocarsi il suo appeal. Leggiamo sul Corriere della Sera, andiamo a vedere un articolo abbastanza elogiativo di Monica Guerzoni. Questo vertice è il ragionamento che la Presidente ha condiviso con i collaboratori più stretti, sancisce l'autorevolezza nuova della nostra nazione e il peso politico più forte che indubbiamente abbiamo in Europa. La tragedia di Gaza, la pace in Ucraina sono le priorità assolute di Meloni, le migrazioni e l'Africa, tantissima Africa. Sto leggendo quello che c'è scritto, l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di introdurre un marchio per certificare le imprese che si adegueranno agli standard etici, tutti virgolettati, fino alla questione cruciale degli asset russi congelati in Europa, su cui Meloni punta a mettere tutti d'accordo. In realtà, come titola il Corriere della Sera stesso, accordo al G7 a Kiev 60 miliardi di fondi russi, l'accordo c'è già, però qui si vuole mettere un po' di pathos sul ruolo del Presidente del Consiglio. Di questi temi si parlava ieri sulle chat di Palazzo Chigi, mentre da Bruxelles rimbalzavano fino a Savelletri la location del G7 e la polemica per il blitz con cui Meloni avrebbe fatto cancellare dalla bozza delle conclusioni il passaggio sulla interruzione di gravidanza. Ovviamente no, non ne sappiamo niente, dice il governo. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza, dice: non ne sapevo nulla, ma ovviamente applaudo. Allora andiamo a vedere chi ha provocato questo incidente. C'è o non c'è l'incidente internazionale sull'aborto? La lettura più secca la dà Repubblica e dice così: Giorgia Meloni ci mette un attimo a capire che la notizia del passaggio prima inserito e poi cancellato sull'aborto nella dichiarazione finale del G7 arriva dai suoi avversari, che non fanno nulla per nascondere al mondo la fotografia di una leader conservatrice quasi reazionaria sui diritti. L'operazione serve a preparare lo scontro per i vertici istituzionali europei, perché se la Presidente del Consiglio sceglie davvero il doppio forno con Marine Le Pen provando a scardinare la maggioranza Ursula, allora la reazione delle altre cancellerie continentali sarà durissima, scrive Tommaso Ciriaco a pagina 3 della Repubblica, che quindi legge un avvertimento. Cioè Meloni ha più volte annunciato, non lei ma i suoi hanno annunciato, che giocherà la carta dei due forni, cioè dirà sto con Ursula ma aspetterà e rallenterà la nomina in attesa delle elezioni francesi, e al limite cercherà di portare la destra dentro la maggioranza in qualche modo. Meloni vuole giocare su due tavoli e ad uno dei due siede assieme a Marine Le Pen. Nelle ultime ore i suoi emissari a Bruxelles, che sono Nicola Procaccini, Carlo Fidanza e Antonio Giordano, hanno iniziato una serrata trattativa con gli ambasciatori lepenisti, discutono e limano i dettagli di una bozza di accordo programmatico ideale che tenga insieme ECR, cioè il gruppo europeo di Meloni, e Identità e Democrazia, quello di Le Pen e Salvini. Su che cosa? Su immigrazione, energia, lotta al Green Deal, cioè contro il Green Deal, e un impegno conservatore proprio sui temi dei diritti. E quindi Meloni avrebbe dato, ritirando poi la mano dicendo che non ne sapevano niente, questa lettura di Repubblica, avrebbe dato un segnale agli amici francesi che lei può far sul serio, cioè può fare danni all'interno del consesso del G7. G7 scontro sull'aborto, La Stampa: su volontà del governo nella bozza finale, su volontà del governo. Nella bozza finale sparisce il riferimento al diritto, la Francia voleva parole più forti, la Presidenza dice trattativi in corso. Qui c'è una ricostruzione ancora più puntuale di Marco Bresolin e Ilario Lombardo, che dicono che Francia e Canada avevano chiesto di non solo preservare la dichiarazione generica che era già inserita nel testo del precedente G7 sui diritti e sul diritto all'aborto, ma avevano chiesto di mettere preservare e garantire un accesso effettivo all'interruzione di gravidanza, e avevano già provato prima a mettere il diritto all'aborto che c'è nella Costituzione francese, lo sapete, è stato inserito con una vittoria di una battaglia del mondo femminista, e non solo, è stato inserito giusto l'anno scorso, ma per l'Italia anche preservare e garantire un effettivo accesso all'interruzione di gravidanza è troppo. Era la linea rossa che gli sherpa del governo, coordinati da Elisabetta Belloni, l'ambasciatrice che Meloni ha voluto al suo fianco e ha organizzato tutto il G7, ben rappresentato, era troppo. Perché era troppo? Perché appunto poco più di un mese fa in Parlamento hanno aperto le porte agli associazioni antiabortisti nei consultori, e poi appunto c'è tutta la lettura, dietro logica o meno, del segnale ai lepenisti e alle destre che Meloni è una di loro. Altra lettura completamente diversa per il Foglio, che dice: nel G7 che abbraccia l'Ucraina c'è un falso giallo sull'aborto. Vediamo cosa scrive, se non sbaglio, sì, Giulia Pompili scrive così: a quanto pare a tarda notte sul finire dei colloqui la delegazione francese avrebbe proposto di robustire la parte sul diritto d'aborto, chiedendo l'introduzione di un nuovo concetto non previsto a Hiroshima, cioè diritto fondamentale all'aborto, cioè l'espressione inserita nell'aprile scorso della Francia di Macron nella sua Costituzione. A quella richiesta, che avrebbe comportato ulteriori lunghi negoziati fra Paesi membri, allora gli è stato detto di lasciare la dicitura invariata. C'è proprio prova a spegnerla la questione del Foglio con informazioni dall'interno della delegazione italiana, mentre La Stampa cita e anche Repubblica citano dei emissari europei. Non so se vi ricordate, ma sembra di stare al G8 di Berlusconi, dove le informazioni da voce del governo italiano erano di un tipo, quelli che arrivavano sui quotidiani da chi le prendeva, dai portavoce invece di Chirac, di Blair, insomma di chi c'era all'epoca, e anche di Prodi, che era commissario europeo, erano decisamente diverse. Il G7 di Meloni si apre con i classici dell'organizzazione italiana, poi scrive il Foglio: la nave alloggio per le forze dell'ordine è stata sequestrata dalla polizia, era allagati, cessi intasati, eccetera eccetera, i giornalisti sono in un media center a un'ora di macchina dal resort blindato, tutte le delegazioni sono già stremate per una logistica non proprio funzionante, hanno un'ora di quei convogli di auto con tanta sicurezza attorno, un'ora di spostamento per ogni delegazione è un incubo per la sicurezza di tutti i leader, anche se a gestirla fosse l'intelligenza artificiale. E poi l'intelligenza artificiale, già che ci siamo, il Papa con i leader del mondo, lo sapete, ieri l'abbiamo già letto, parlerà di intelligenza artificiale, ma non solo, parlerà anche di pace e armi. Le posizioni del Papa sulla pace e su come arrivarci non è sovrapponibile a quella dei diversi leader presenti a Borgo Egnazia, no, proprio per nulla, e questo sarà uno dei momenti più delicati del vertice. Oggi tocca a Zelensky e quindi via tutto armi, ma domani tocca al Papa, vedremo che succederà. Sull'aborto abbiamo detto tutto, ma vogliamo far notare una cosa che ci racconta La Stampa sulle anatre zoppe. Allora, intanto dalla prima pagina della Stampa il commento di Annalisa Cuzzocrea è questo: non si può stare tra i paesi del G7 se si hanno sui diritti le posizioni di Orban. È questo che Francia, Canada e le istituzioni dell'Unione Europea stanno cercando di far capire al governo Meloni, ed è questo il cuore di quanto accaduto ieri. Cioè non si può stare tra i paesi del G7 se si hanno sui diritti le posizioni di Orban. Eppure ci stanno. Volevamo farvi notare invece con Chiara Saraceno il fatto che appunto è un G1 più 6, come dice la verità, ma non proprio, perché se lo guardiamo dal punto di vista femminile è un G2 più 4, perché c'è anche Ursula von der Leyen. Ma Chiara Saraceno dice: soldi, potere, famiglia, l'Italia punisce le donne, perché lo dice, e adesso ve lo leggiamo, da un certamente non prestigioso 79esimo posto nella graduatoria mondiale della parità di genere stilata dal World Economic Forum, l'Italia è scesa quest'anno di 8 posizioni. Le cose non sono peggiorate, semplicemente sono rimaste ferme. La parità è pressoché raggiunta nell'istruzione e nella salute in Italia, i settori in cui il gender gap è più vistoso però sono quelli economico, e nonostante una premier donna e una leader dell'opposizione donna, quello della rappresentanza e del potere politico delle donne. Comparativamente bassa quindi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, c'è il gap salariale a parità di lavoro, c'è una ridotta presenza nelle posizioni di decision making, cioè nei vertici aziendali e così via, e nelle professioni tecnico-scientifiche ci sono troppe poche donne. Tutto ciò abbassa il punteggio dell'Italia, che, ripetiamo, è 80esima su 146 per disuguaglianze di genere. Non basta avere una o anche due donne leader se non si accompagna un miglioramento delle condizioni di parità per tutte, se basta votare Giorgia per trainare i voti per tutto il suo partito, cancellando le altre e gli altri, non basta per ridurre però lo scarto di genere non solo in famiglia e sul lavoro, ma anche nei processi decisionali in politica e in economia. Così Chiara Saraceno, la decana delle sociologhe italiane, lo ricorda sulla prima pagina della Stampa. Però ci siamo anche con, come titolo appunto, il Corriere della Sera, ci siamo anche con l'accordo sui 60 miliardi di fondi ai russi, oppure come titola il Messaggero, G7, doppia sfida Putin, e poi anche i dazi sulle auto cinesi, ma tra poco vedremo quello. Oggi summit al via l'accordo sugli asset russi e le armi a Kiev, così scrive. Oppure il Giorno, il G7 italiano sfida Putin, più armi a Kiev, 50 miliardi di dollari all'Ucraina, usando i beni dei russi congelati. Da oggi il leader riuniti in Puglia, domani arriva il Papa, ok. E allora andiamo a vedere un aspetto, magari secondario, però interessante, perché è vero che ci sono questi 50 miliardi per l'Ucraina, ma c'è anche il boom dell'export verso il Caucaso, così il Made in Italy fa affari con lo zar. Dal 2022 sono esplosi gli scambi dell'Unione Europea verso i paesi ex sovietici. Sono i paesi da cui poi le merci passano in Russia, cioè gli europei bypassano, le aziende europee bypassano l'embargo. Il G7 in Puglia si apre mentre continuano a ritmo di record gli scambi commerciali europei con i paesi del Caucaso. L'esempio più significativo è quello dell'Italia e della Germania con il Kirghizistan, con le esportazioni aumentate del 1000% in un anno. Le sanzioni contro la Russia sono sistematicamente eluse, lo dice il report della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, come nel 2022 e nel 2023 le merci esportate, per esempio in Kirghizistan, sono state rispettivamente, in totale, facciamo la somma, una trentina di milioni di tonnellate. Prima dello scoppio della guerra ne trasportavano soltanto 2 milioni di tonnellate. Sono merci che vanno in Russia. Ci sono paesi come Italia, Germania, i tre paesi baltici, la Finlandia e la Polonia, cioè questi qua, Baltici, Finlandia e Polonia, i paesi più determinati nella fermare militarmente la Russia, che hanno triplicato le proprie esportazioni verso il Kirghizistan, non solo, Armenia, Kazakistan, hanno registrato raddoppi del loro commercio con l'Italia, la Polonia, la Germania, a cui si aggiungono anche aumenti significativi di esportazione in Georgia, in Uzbekistan, in Tagikistan, Azerbaijan. Che cosa esportiamo? Macchinari pesanti, case prefabbricate, armi, equipaggiamenti elettrici, calzature, veicoli, materiali plastici. La maggior parte sono prodotti a doppio uso, sia bellico che civile. Secondo gli esperti, il G7 dovrebbe coordinare gli sforzi degli alleati per evitare, oppure semplicemente buttare giù la maschera e dire che gli affari in fondo vanno sempre bene. Quindi da una parte si danno i beni congelati degli oligarchi russi all'Ucraina, non so come faranno, domani avremo i dettagli, e dall'altra parte aumenta il commercio, diciamo, la triangolazioni che permettono il commercio comunque con la Russia. Un'altra delle notizie, dicevamo, del Giorno e del G7 sono i dazi dell'Unione Europea. Perché diciamo del G7? Perché avrà sicuramente la questione del protezionismo, lo aveva detto un po' di giorni fa Emiliano Brancaccio su queste frequenze in un'intervista, sarà una delle questioni non discusse in maniera così chiara, ma delle questioni centrali, diciamo, sul banco o sotto il banco. Sole 24 ore, il titolo è questo: dall'Unione Europea dazi fino al 48% sulle auto elettriche cinesi. Tariffe aggiuntive fino al 38% vanno sommate a quelle del 10% già in vigore. La mossa di Bruxelles va in scia a quella ancora più dura degli Stati Uniti, che hanno messo dazi fino al 100% sulle auto elettriche cinesi. Allora andiamo a leggere cosa è successo. Dopo un'indagine durata 9 mesi, scrive Beda Romano, pagina 3 sulle 24 ore, la Commissione Europea ha preso atto della concorrenza sleale da parte di alcuni produttori di auto elettriche cinesi, cioè praticamente tutti. Dal 2020 a oggi la quota di mercato delle auto elettriche cinesi importate in Europa è passata dal 4 al 25% e quindi alla fine si è posto un limite per concorrenza sleale, e quindi si sono messi dei dazi che arrivano fino al 38% a seconda delle marche, adesso non stiamo a elencarli tutti. Cos'è successo? Che l'Associazione delle Case Automobilistiche Europee, cioè i produttori, ha preso nota della decisione di Bruxelles, ma ricorda di essere favorevole a un commercio libero e leale, quindi ha detto non fatelo per noi. Anche gli studiosi del mercato, qui si citano studiosi per esempio dell'Università Bocconi, di altre, dicono così, sembra essere motivata questa scelta dei dazi più dalla politica industriale e dalla geopolitica che da prove di reali danni per l'industria europea. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Europa vuole difendere la propria industria, o non vuole, come dire, l'importazione di auto cinesi. La Cina risponde con adotteremo misure per salvaguardare con fermezza i nostri interessi, minaccia ritorsioni sul Boeing, su tutte le grandi imprese industriali di scambio, ma Mario Cianflone a pagina 3 sulle 24 ore scrive così: le tariffe europee non fanno altro che accelerare lo sbarco dei cinesi con impianti di assemblaggio delle loro vetture nell'Unione Europea. Questo è quello che succederà, cioè la delocalizzazione al contrario, da est a ovest già succede, stanno già, come dire, facendo accordi a Barcellona per montare automobili elettriche cinesi, ma anche in Germania, c'è qualcosa, si muove anche in Italia, è una storia già vista a partire dagli anni 80, i famosi transplant, le fabbriche cacciavite delle case giapponesi, come l'impianto Nissan a Sunderland, la fabbrica Toyota a Valenciennes in Francia, che sforna le Yaris dal 2000, dopo i giapponesi sono arrivati anche i coreani con la fabbrica Hyundai in Slovacchia o in Repubblica Ceca, insomma. Questi dazi ci porteranno in casa le fabbriche cinesi, questa è la teoria. Ci sono quotidiani che aprono sulla Francia, Avvenire per esempio, Francia in trincea, Macron chiama a far fronte comune contro l'estrema destra, espulso il segretario dei collisti, poi arriviamo anche alla rissa alla Camera, anche se non è che ci sia tantissimo da dire, avete già saputo tutto dal nostro giornale radio, caos in Francia, i gollisti cacciano Ciotti, tanto per dare un'idea di che cosa si dice in pagina. I repubblicani cacciano il traditore, Ciotti si barrica con Le Pen e la nipote a pagina 4, sono il resto il presidente, insiste l'ex leader dei repubblicani, da moderati a disorientati, il declino dei neogollisti, scrive Gigi Riva. Beh, abbiamo sentito però un gollista come Dominique de Villepin su Le Monde Diplomatique poco fa raccontare una storia completamente diversa, per nulla disorientato, la guerra non è la via più breve verso la pace, la Francia esca dal G7, lo ricordiamo, prima pagina del Le Monde Diplomatique. Un altro quotidiano che apre sulla Francia è il Manifesto, detta Marine. Il Manifesto titola così: non è Giorgia Meloni, adesso è Le Pen a disegnare gli equilibri dell'Europa in nero. Incontra Salvini, diventato un partner minore, parla di gruppo unico delle destre nell'Europarlamento, spiazzando Fratelli d'Italia. Il prossimo voto in Francia può rafforzarlo ancora. E vedete che qua il tema del ruolo doppio forno, chiamiamolo così, di Meloni, apre le porte a Le Pen. È Le Pen che tesse la tela, secondo il Manifesto, non è Giorgia Meloni che come priorità ha la commissione, trovare dei posti per i suoi, contare, pesare, come diceva oggi in maniera molto, molto chiara il Corriere della Sera. Vi tralascio le tantissime indicazioni su cosa mangeranno, cosa berranno, la quantità di vini, che faranno le First Lady insieme al First Marito di Ursula von der Leyen nelle ore in Puglia, andranno a visitare dei musei, ci sono piene di cose abbastanza inutili. Vi segnalo il giornale, rissa alla Camera, volano spinte e pugni, i grillini contestano il governo, scoppia la bagarre con i delisti, a terra Donno dei 5 Stelle, a terra casualmente, i 5 Stelle porta il tricolore, le destre lo menano, scrive il Fatto Quotidiano, autonomia alla Camera, pugni e calci contro Donno. Il Fatto Quotidiano, segnaliamo grattacieli e abusi, Sala scatena la sua giunta contro il cronista, altro che cronista, contro Gianni Barbacetto, molto più di un cronista, insomma, il comune contro due non perché non sia anche un cronista, un giornalista di noto, insomma, di grandi inchieste, di grande levatura. Il comune contro due post e il link a un blog pubblicati da Barbacetto, secondo chi amministra la città, le domande sulle inchieste gettano discredito sull'amministrazione, perché il giornalista ha chiesto se è tutto trasparente o se c'erano anche, come dire, se avveniva tutto in maniera, come dire, trasparente e legale. Su questo tema vi leggo un inizio di un secondo editoriale su Le Monde Diplomatique, che dice così: costruire a tutto spiano, vantando però il rispetto della natura e la modernità tecnologica, ecco ormai il credo di molti comuni francesi, discorsi verniciati di ecologismo, ricorso alla neolingua con una proliferazione di concetti che esaltano un presunto ritorno della natura nella città, stratagemmi utilizzati per occultare il processo di gentrificazione subito dai cittadini meno abbienti. Costruire anziché rigenerare, gli ecoquartieri sono un alibi del cemento. Un pezzo di Léa Guéji, il secondo editoriale di Le Monde Diplomatique, che trovate oggi in edicola col Manifesto, Manifesto che in edicola trovate anche con Extraterrestre. Mandato di Capture, occupa della cattura e lo stoccaggio delle CO2, un procedimento truffa che non funziona quasi da nessuna parte, ma che in Italia per Eni può funzionare a suon di finanziamenti pubblici. Andiamo a vedere molto velocemente quali notizie stiamo lasciando indietro. Ce ne sono due veramente importanti forse oggi. Una riguarda non tanto la Francia ma la Germania e dice così: cade il tabù delle alleanze con la AfD, la CDU si spacca. Tonia Mastrobuoni: dopo la Francia anche in Germania si sgretola il tabù della collaborazione con le forze estremiste. Il terremoto delle europee e delle comunali in molte aree dell'est della Germania sta facendo traballare il vallo anti-AfD e anti-Sarah Wagenknecht, non so mai dirlo, perché ovunque è emerso un tema angosciante, quello della governabilità. Come si fa ad aggirare eternamente un partito di estrema destra se nelle regioni della vecchia Germania dell'est prende il 30% dei voti? Tra l'altro si è aggiunto appunto anche Sarah Wagenknecht alla prova elettorale, ha preso il 10%. Come si fa a tenerli fuori da alleanze future? È la clamorosa novità che anche i big del partito, che fu di Konrad Adenauer e soprattutto della Merkel, che chiamò il Brandmauer, cioè il vallo, il muro eretto a destra, mai con l'AfD. Prima è iniziato il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, a dire che forse non tutti gli elettori della AfD sono estremisti di destra. Adesso anche West, governatore del Nord Reno-Vestfalia, da sempre merkeliano, sdogana la possibilità di intese locali con Alternative für Deutschland. Attenzione. In Italia, politica ed affari, attenzione, anche qui c'è una storia davvero abbastanza incredibile che riguarda un leghista. A parte le minacce del politico, del capogruppo di Fratelli d'Italia nella regione Calabria, Giuseppe Neri, che minacciava nelle chat una giornalista di Repubblica, tra l'altro una bravissima giornalista, Alessia Candito, che si occupa appunto di 'Ndrangheta, ci sono comunicati del CDR, ci sono insomma varie questioni, ma case e barche di lusso al leghista Messina con i soldi per gli anziani. Imbarcazioni di lusso, case fra Roma e Milano, una girandola di fondazioni fantasma e società vuote, 6 milioni incassati grazie alle sponsorizzazioni delle case farmaceutiche che davano i soldi al suo centro studi economia sanitaria e riciclati attraverso fatture false. In 3 anni ce ne andiamo in pensione, diceva Roberto Messina, capo del Dipartimento della Terza Età della Lega per Salvini Premier. Aveva costruito un piccolo impero. Prima i nonni italiani era lo slogan, ma il nonno era lui e i soldi li incassava con un'associazione definita a delinquere dai magistrati che l'hanno arrestato. Ce ne sono tante di storie italiane, forse oggi ci occuperemo però anche del titolo di Libero: Salis, dacci i soldi, l'onorevole abusiva, offensiva a Fratelli d'Italia. Con lo stipendio da eurodeputata, 16.000 euro al mese, la neoletta si paghi gli arretrati della casa che occupò nel 2000, quando era molto più giovane. E di Ilaria Salis c'è un'intervista oggi sul Manifesto, un'intervista ovviamente scritta, perché deve rispondere, non è che può rispondere così di persona, la mia rotta antifascista a Bruxelles. C'è un'intervista sulla Stampa, ma l'intervista ce l'abbiamo anche noi, perché Lorenza Ghidini ha intervistato la nostra direttrice Ilaria Salis e noi tra poco ve lo faremo ovviamente ascoltare in giorni migliori. Di Barbacetto vi abbiamo detto, dei clan vi abbiamo detto, ci manca forse proprio un piccolo dettaglio, volevo tenermelo per domani, ma sì, me lo tengo per domani. Domani ve lo leggo, riguarda la dittatura delle banane, però è lunga da spiegare. Adesso c'è il giornale radio, Diana Santini dall'altra parte del vetro, oggi ricordiamo con Omar Caniello per il giornale radio, noi tra poco torniamo. Radio Popolare, la sigla non è stranamente partita, adesso capiremo il perché. ...8:40, giorni migliori, sicuramente avrò schiacciato qualche tasto in più. L'argine a destra, in Francia il dibattito su quello che i repubblicani hanno chiamato il cordone sanitario, ma anche in Germania quello che Angela Merkel, la storica leader, insomma, CSU, ha chiamato, dicendo mai con l'F, il Brandmauer, cioè il muro. Allora, con una destra al 30% in Francia e quasi sugli stessi livelli, sicuramente in tutta la Germania dell'Est, di sicuro come una linea, un muro nuovo, una nuova cortina di ferro segnata dalla presenza appunto dell'estrema destra, può cadere o non può cadere questo muro? Noi vorremmo ragionare di questo, molto volentieri la ringraziamo, con Francesca De Benedetti, che è una collega, una senior editor di Domani, si occupa appunto di questioni europee per il quotidiano, e oggi il suo articolo intitolato "I repubblicani cacciano il traditore, Ciotti si barrica con Le Pen e nipote". Buongiorno Francesca De Benedetti.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
La Francia fa un po' da apripista, o dovremmo addirittura dire che prima c'è stato Geert Wilders, ci sono stati i liberali, gli olandesi che hanno fatto cadere il muro, da dove vuole partire?
Allora, volendo essere proprio filologicamente corretti, dovremmo partire dall'Italia.
Esatto.
diciamo che a livello europeo per me il cordone sanitario cade nel 2021, quando il plenipotenziario dei popolari europei, che erano e che restano, anzi si rafforzano come la principale famiglia politica europea, iniziano a negoziare con Fratelli d'Italia, che all'epoca in Europa aveva numeri assai più bassi ovviamente, e avviano una cooperazione che poi a gennaio 2022 porta il gruppo meloniano e i conservatori ad avere una vicepresidenza all'Europarlamento. Alla fine del 2021 quindi la famiglia politica alla quale appartengono i cristiano-democratici tedeschi inizia a sdoganare l'estrema destra di Meloni, prima ovviamente l'aveva fatto Berlusconi, però se parliamo della dimensione europea è quello per me il vero apripista.
Ma posso farle anche una domanda, cioè una domanda magari è sbagliata, appunto io vado anche in cerca di qualche riflessione. Il fatto stesso che Meloni, con, si dice sia stato il capolavoro politico di Raffaele Fitto, insomma la sua grande, il prestigio che gode nelle considerazioni della Presidente del Consiglio venga da quello, il fatto che abbiano conquistato il gruppo ECR, che era il gruppo dei conservatori inglesi, cioè conservatori proprio, la storia del conservatorismo europeo.
Sì, e mi ritrovo anche in quello che dici, diamoci del tu, sul ruolo che ha avuto Fitto, che infatti secondo me resta il più accreditato anche per le nomine da commissario, ma vabbè, questo vedremo, i giochi sono da giocare. Ad ogni modo Fitto, ricordiamocelo, è pur sempre un ex democristiano e tra l'altro era stato nel gruppo popolare, nel senso che lui ha avuto un passato anche con Berlusconi, quindi diciamo quello era il suo gruppo, era il suo ambiente, e appunto nel 2021 è stato lui a negoziare, c'è stato, per semplificarla, una sorta di scambio, cioè nel 2021 un Orban ormai fuori dal PPE, Salvini, Le Pen iniziano a insistere con questo progetto del gruppone delle destre estreme, che è un fantasma che continua diciamo ad aleggiare anche sulle pagine dei quotidiani. E Meloni, come leader del partito dei conservatori europei, inizialmente abbozza, ma in realtà il suo vero piano è di sabotare quel gruppone. Quindi lei porta in dote al PPE, come dire, la sicurezza di non avere alle calcagna questo potente gruppo delle destre estreme. In cambio cosa ottiene? Un patentino di governabilità, cioè l'idea appunto di essere considerata come interlocutrice e ovviamente una cooperazione. Poi diventa premier, quindi io continuo a pensare che tra le migliori dimostrazioni del fatto che in realtà l'Europa conta ci siano anche queste, cioè la responsabilità, per esempio, che portano personaggi come Manfred Weber, anche solo per l'ascesa al governo di Meloni, perché questa versione di Meloni pragmatica e moderata hanno contribuito a crearla anche certi leader europei, in effetti.
So che non si devono fare mai paragoni gravi con la storia, però sembra quasi lei evocarci, non dico una piccola Weimar, ma una piccola scarsa considerazione di questo mondo tradizionalmente europeista, popolare, conservatore. Però oggi le carte, almeno dice il manifesto, non le dà Meloni, le dà Le Pen. Lei è d'accordo con questa idea?
Ma intanto anche Le Pen, cioè la strategia di Le Pen è meloniana, nel senso che mira in questa fase a dissimulare, no? A dissimulare il suo passato, la vera natura politica, e quindi già da un po' di anni in Francia e adesso in modo plateale a livello europeo Le Pen si sta normalizzando, cioè sta cercando di apparire meno estrema, si sta dotando di figure che possono penetrare le istituzioni. Per esempio, si è presa in lista Fabrice Leggeri, che era un molto controverso capo di un'agenzia europea, l'agenzia Frontex sulla gestione delle frontiere, ha deciso di liquidare i post-nazisti di Alternative für Deutschland a pochi giorni dalle elezioni europee, quindi sta cercando di mostrarsi assimilabile, diciamo così, ed è oggettivamente letteralmente forte, cioè dopo il gruppo della CDU, il gruppo del Rassemblement National tra quelli che pesano di più nel nuovo Europarlamento. Secondo me questo non significa ovviamente che c'è una competizione al ribasso per Meloni, significa che Meloni ha fatto da apripista e Le Pen segue, ecco.
Se dovessimo invece guardare alla, diciamo non tanto alla composizione della commissione, no? Si parla dei due forni, a Meloni conviene tenere presente, lei, scusami, tu hai appena definito un po' uno spauracchio questa cosa del gruppo unico, dice però, anche qui uno dei quotidiani oggi, che c'è una trattativa in corso tra tre uomini di Fratelli d'Italia, di cui fai i nomi, tra questi c'è Carlo Fidanza, nella sede dei Le Pen, per fare una specie di accordo politico. Non è proprio immaginabile che, come dire, von der Leyen andrà veloce, farà il suo accordo veloce, non è proprio pensabile questa dinamica in questo momento, cioè è più uno spauracchio che un reale accordo.
No, secondo me un accordo ci sarà, non significa necessariamente la formalizzazione di un'unione tra i gruppi, anche perché Meloni, come dire, deve mantenere il dialogo con i popolari. E anche durante il dibattito tra Spitzenkandidaten, in cui von der Leyen ha aperto ai conservatori, ha sempre mantenuto diciamo le porte chiuse esplicitamente per Le Pen. Però, come spiegavo appunto, già prima Meloni aveva ottenuto potere negoziale, adesso la stessa cosa intende fare Le Pen. L'idea è, se Le Pen avrà la guida della Francia, anche a Meloni ovviamente conviene portarsi dietro il peso di Le Pen quando negozia con i popolari, quindi questo non significa necessariamente formalizzare un'unione tra i gruppi, ma significa iniziare a come dire, valutare che insieme si pesa di più. Poi se dovessero anche entrare in gruppo insieme si creerebbero anche questioni di competizione interna, perché a quel punto Le Pen rischierebbe anche di pesare numericamente di più, cioè ci sono una serie di fattori che possono contare, ma sicuramente le due intendono far valere il proprio peso insieme, quindi un accordo tattico in questo senso mi sembra assolutamente plausibile.
E forse anche, appunto, ci fai riflettere Francesca De Benedetti sul fatto che anche paga di più, no? Fino adesso ha pagato, i popolari sono ancora lì, sono ancora la prima forza e quindi potrebbe pagare ulteriormente, attaccati da due lati, diciamo così adesso simbolicamente. Riflessioni che scopriremo tra poco, perché tra poco si cominceranno almeno a svelare le carte della commissione. Grazie mille Francesca De Benedetti, ti leggiamo sempre volentieri su Domani, grazie ancora.
Grazie a te, buona giornata.
Buona giornata, buon lavoro. E siccome questo G7 ha sullo sfondo sicuramente anche le questioni europee, ma la sua centralità oggi sarà quella della guerra in Ucraina, come annunciato da molti quotidiani. Noi ringraziamo per essere con noi e aiutarci a capire un po' che cosa, in qualche modo, dove siamo, almeno dal punto di vista dei concetti e delle proposte. Aldo Ferrari, che è un docente, un professore di storia dell'Eurasia a Ca' Foscari, peraltro direttore dei programmi di ricerca sulla Russia, il Caucaso, l'Asia centrale dell'ISPI. Il suo ultimo libro per il Mulino si intitola La storia della Crimea dall'antichità a oggi. Buongiorno professore, intanto.
Buongiorno a tutti.
Grazie. Oggi i quotidiani sono pieni di accordi trovati, ma lo erano anche ieri, l'altro ieri, sullo sblocco dei miliardi, sarebbero 50, congelati di beni e finanza, soprattutto congelati a chi? A oligarchi, a asset considerati nazionali di grandi aziende russe e così via. Questa sarebbe la nuova strada, più l'invio di armi, più addirittura Zelensky vorrebbe annunciare anche una difesa aerea, qualcosa del genere. Siamo qui in questa fase, un passo in più nella guerra?
Guardi, io temo purtroppo di sì. C'è un forte accordo tra i paesi occidentali, si prosegue per questa strada della crescente contrapposizione alla Russia, di crescente sostegno all'Ucraina, benché tutti si sappia che l'Ucraina non ha la possibilità di vincere la guerra e di riconquistare i territori perduti. Si aggiunge questa operazione di finanziamento attraverso fondi russi che vengono in qualche maniera espropriate. Io non sono un esperto di diritto, ma evidentemente ci sono molti dubbi sulla legalità di questa operazione. A prescindere da questo fatto, sembra che i paesi occidentali non riescano in nessun modo ad andare oltre la linea politica che hanno seguito sinora e non facciano nulla per provare a individuare una soluzione diplomatica del conflitto che vada al di là del semplice sostegno all'Ucraina, che obiettivamente, oltre a essere poco efficace, aumenta ogni giorno di più il rischio di una escalation del confronto con la Russia. Francamente mi sembra che anche questo G7 faccia passi avanti, sì, ma in un senso preoccupante.
Sicuramente il senso sarà ancora probabilmente preoccupante se come sembra, ma l'hanno scritto in pochi. Zelensky vorrà annunciare appunto che ci sarà addirittura un air dome, cioè una specie di protezione contro gli attacchi aerei russi da parte di alcuni paesi europei o con i loro Patriot o con altri sistemi. Insomma, adesso questo lo scopriremo. Ma invece, se lei dovesse spiegarci quale potrebbe essere invece un punto di rottura di questa logica? La logica è quella dello scontro in questo momento, dei toni. Non c'è una reale, come dire, cioè non è che si alzano i toni per discutere qualcosa su un tavolo non c'è. Dove potrebbe crearsi questa? Cioè davvero bisogna arrivare alla minaccia nucleare, siamo a quel punto, per avere un confronto, e su che cosa il confronto?
Guardi, il problema è che ormai da due decenni almeno, io come data di partenza prenderei per varie ragioni il 2003, Russia e Occidente hanno smesso di capirsi e si è creato un percorso di progressivo allontanamento che a quanto pare le due parti non sono in grado e forse non sono desiderose di ricomporre. Purtroppo il vaso è rotto, ricomporre i cocci sarà non può che essere estremamente difficile. Quello che a me fa impressione è proprio il volerne parlare di questa possibile soluzione, cioè limitarsi da parte occidentale a andare avanti per una strada che già sinora si è rivelata nei due anni di guerra improduttiva e senza alcun tentativo, ma neanche a livello, come posso dire, subliminale, di fare una riflessione anche autocritica su ciò che la nostra politica ha contribuito a provocare nella nascita di questo conflitto. Cioè, a mio giudizio, la situazione nella quale ci troviamo non era affatto obbligata nel 2002 o 2003, non era necessario che si arrivasse a questo conflitto tra la Russia e l'Ucraina e tra la Russia e l'Occidente, e non pensare neanche minimamente a riconsiderare alcune delle nostre posizioni in un'ottica diplomatica, a mio giudizio è la principale responsabilità dell'Occidente, alla quale naturalmente bisogna sempre aggiungere quella della Russia, che è fermamente intenzionata a andare avanti per la propria strada, con risultati che comunque vediamo anche per la stessa Russia, nonostante i continui ma limitatissimi successi militari, non sembra in grado di portare a un vero e proprio successo. Quindi,
ma professore, parti... qua prego. Molti adesso ci scriveranno e diranno, ma così il professore non dice che, adesso io sto banalizzando, lei mi perdonerà, ma andiamo nella sintesi estrema, no? Il professore non dice che Putin è un nuovo Hitler, il professore non dice che appunto la Russia questa guerra non la mollerà mai, perché se la molla rischia di perdere il suo prestigio, cose... Allora, di questi argomenti, gli argomenti della Russia non tratterà mai, per capirci, lei che cosa vede dal punto di vista delle debolezze invece della Russia? C'è qualcosa che possiamo raccontare delle debolezze?
Ma guardi, la Russia non è una superpotenza, sta faticando enormemente a sconfiggere un paese assai più debole come l'Ucraina, peraltro sostenuto con forza dell'Occidente. La Russia non va né sopravvalutata né sottovalutata, non va idealizzata né demonizzata. Bisognerebbe semplicemente trovare la lucidità che ci è mancata sinora per trattare con la Russia. Il problema è che le trattative, cioè la ricerca di un accordo sistemico con la Russia, sarebbero dovute arrivare prima dello scoppio del conflitto. Adesso è enormemente più difficile. Abbiamo avuto decenni dopo il crollo dell'URSS per impostare con la Russia un rapporto possibile di partenariato non solo economico ma anche strategico. Non lo si è voluto fare da parte occidentale, sono prevalse altre dinamiche. Ora è estremamente difficile. L'unico modo, a mio giudizio, per uscire da questa impasse che si è creata è riconsiderare da parte occidentale l'atteggiamento da seguire nei confronti della Russia. Con la Russia dovremo comunque avere a che fare al termine di questo conflitto, ma dobbiamo arrivare al termine di questo conflitto, e per farlo dobbiamo avere posizioni realistiche, non idealistiche, che sono al tempo stesso ipocrite, perché sappiamo benissimo che l'Ucraina, anche con il nostro sostegno, non recupererà i territori perduti. Questo deve essere il punto di partenza per l'inizio di una trattativa diplomatica, che va fatta con la Russia, cioè col paese col quale siamo in contrasto ma per adesso non ancora in guerra, prima che arrivi la guerra. Il realismo politico, la saggezza indicherebbero questa strada, che però i paesi, in particolare quelli riuniti adesso nel G7, ostinatamente non vogliono perseguire, insistendo su una strada differente che ci ha portato dove siamo adesso.
Professore, lei sostiene tesi che sono oggi scritte nero su bianco da Dominique de Villepin, mentre lei parlava stavo guardando proprio i punti, ne mancava uno solo, che era l'uscita della Francia dal G7, che la propone oggi Dominique de Villepin in un lunghissimo editoriale da Le Monde Diplomatique, che dice cose molto simili a quello che lei ci sta raccontando. Ricordiamo, insomma, la convergenza di persone anche con ruoli, con idee diverse. De Villepin è un diplomatico, un politico, è soprattutto stato primo ministro degli esteri, gollista. Grazie mille, professor Ferrari. Ricordiamo, lei insegna storia dell'Eurasia a Ca' Foscari, Università di Venezia, e sull'ultimo libro, Storia della Crimea dell'Antichità, oggi. Grazie di essere stato con noi stamani.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. E noi tra poco andiamo al G7 in Puglia, proprio lì, in Puglia, tra gli ulivi, in qualche modo, perché poi ci sono anche i campeggi, ci si organizzano un po' di contestazioni, insomma, quelle poche che si riusciranno a fare in un territorio un po' difficile, ma ve lo racconteremo.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
Giorni migliori, le 9.01 sulle frequenze di Radio Popolare. Andiamo quindi nel cuore di questo G7 in Puglia, sì, perché il cuore sarà anche sui terreni, un po', un bel po', insomma, ci sono previste manifestazioni di protesta, forum, ci sono dei campeggi, c'è il campeggio internazionale dei popoli contro il G7 che è già in corso, dove ci sono moltissime anche delegazioni, si discute di diciamo un'altra prospettiva del mondo, ci saranno domani delle iniziative anche di associazioni ARCI, CGL, poi ci sarà una manifestazione a Fasano sabato convocata dalle reti pugliesi che per prime insomma si sono mosse, hanno fatto una grande alleanza, no G7, il loro simbolo è un ulivo un po' insanguinato se abbiamo visto bene. Noi vogliamo ragionare di questo G7, dei suoi numeri, della sua insostenibilità, ma anche della Puglia, perché no, con una delle persone che più rappresenta insomma storicamente queste vertenze, queste lotte, cioè Alessandro Mariscotti di Peace Link, che abbiamo sentito tante volte non soltanto per i temi della pace ma anche per i temi Tarantini e l'Ilva. Intanto buongiorno Mariscotti.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Voi per primi avete iniziato a dire una cosa semplice e netta come Peace Link, con basterebbe ridurre del 5,7% le spese militari per evitare la fame, la malaria e la mortalità infantile.
Sì, abbiamo fatto dei calcoli prendendo dai database internazionali ufficiali quelli che erano i dati più importanti sulla mortalità per fame, sulla mortalità infantile e sulla mortalità dovuta alla malaria, e il dato che è venuto fuori è proprio quello che è stato detto, 5,7%. Siccome non credevamo alla bontà dei nostri calcoli, ci siamo fatti controllare i calcoli da una piattaforma di intelligenza artificiale, una delle più avanzate, che non solo ha confermato il numero, cioè il 5,7%, ma ha anche fornito ulteriori dati che noi non avevamo trovato per corroborare questo dato importante, tra cui c'è quello scandaloso della mortalità per fame, perché la mortalità per fame potrebbe essere eradicata con un intervento di taglio dell'1% delle spese militari del G7, e la cosa grave è che la mortalità per fame è aumentata dal 2017 ad oggi, e nel 2017 gli affamati erano 572 milioni e sono saliti a 735 nell'ultimo rapporto, sono aumentati di 153 milioni. E allora tutte queste misure di sicurezza attorno ai potenti della terra, potremmo anche pensare, ma hanno la coscienza a posto?
Allora, intanto non dovrebbero averla. Io stamani nella rassegna stampa non ho letto, ma non perché me lo sono dimenticato, perché nel filone di tantissime cose, ogni tanto i quotidiani sono... rimangono sempre insomma una fonte di informazione interessante, a parte i 120 milioni di profughi nel mondo, il chiudere gli occhi su da dove arrivano questi profughi, cioè il clima, le guerre come sempre, ma c'era una dichiarazione di Guterres molto interessante: pace in Ucraina senza cedere territori, a Gaza serve l'ONU, le migrazioni bisogna distinguere tra rifugiati e i migranti, cioè ci sono tantissimi temi che il segretario dell'ONU porterà a questo G7, che sono in realtà molto simili a quelli che i movimenti dicono da anni. Alessandro Mariscotti, ieri quando abbiamo parlato delle vostre iniziative, poi le presenteremo, abbiamo detto che voi proponete un metodo ILVA in qualche modo diciamo a queste analisi e al perché voi contestate questo G7, no? E il metodo ILVA, tu mi dicevi, è data based, cioè basato sui numeri, sui dati.
Evidence based, basati sull'evidenza. Io credo che oggi non abbiamo più bisogno di convincere nessuno, di fare battaglie di opinione, basta portare i dati. E il metodo che abbiamo utilizzato per ILVA, cito solamente un dato, che a Taranto c'era il 90,3% di tutta la diossina industriale nazionale, e quindi Taranto era un'emergenza proprio perché c'era il 90%, più del 90% della diossina industriale inventariata nei database dati l'argomento. È chiaro che quando tu fornisci un dato di questo tipo e non viene smentito, tu hai automaticamente la ragione dalla tua parte. Secondo me i movimenti per la pace, i movimenti per il disarmo, i movimenti per la solidarietà internazionale dovrebbero trovare un punto di convergenza, incominciando a portare questi dati dello scandalo al centro del dibattito politico.
Come fare a portarli al centro del dibattito politico? Questo ovviamente è un altro gran tema. Voi come Peace Link partecipate al controforum, cioè il forum contro il G7. Ci dai qualche idea delle tante, ovviamente voi partecipate trasversalmente a tante iniziative, ma ci dai un'idea di quello che si sta muovendo sui territori?
Ci sono tante iniziative. Ieri è partito a Frassanito un campeggio internazionale dei popoli, che prosegue oggi, domani, con diversi tavoli a cui partecipiamo anche noi per quanto riguarda l'aspetto guerra e l'aspetto ambiente e inquinamento. E quindi mi è ripartito proprio bene il movimento, con un giorno di anticipo rispetto ai grandi della terra, ma oggi prosegue con una cena che a Brindisi si terrà e che sarà una cena dei popoli contro la cena dei potenti, e sarà una cena povera, basata su quelle che vengono chiamate le frise, le fiselle, far vedere come questo problema della povertà è un problema che non tocca minimamente le cerimonie ufficiali, non solo, ma il 14 ci sarà una conferenza stampa del Controforum G7 a Fasano con relativa manifestazione. E il giorno dopo, il 15, sarà una grande manifestazione, qui parteciperanno tutti i movimenti. Io credo che dall'ala movimentista, diciamo Cobas, fino all'ala più associazionistica del volontariato, ci debba essere una forte convergenza per tenere alta l'attenzione ogni giorno sulle questioni che conosciamo.
Mariscotti, io volevo chiederti anche una cosa che riguarda proprio voi, la Puglia, cioè viene messa in scena un'enorme finzione fondamentalmente, questo lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, no? Il G7 si presenta in un territorio che sicuramente ha una storia interessantissima, grandi capacità culturali, grandi questioni che riguardano l'enogastronomico, la vita delle persone, e ne fa un ritratto per ricchi, di lusso. Va in un borgo che è stato costruito ex novo, che non ha nulla della storia, dove ci sarà una piazzetta con i prodotti e la degustazione, nelle cene verranno serviti 30-40 vini, ho perso il conto, cioè fanno l'elenco i giornali. È tutto un po' una falsificazione. Questa falsificazione, immagino che voi invece proporrete un'idea di quali sono le radici povere, di scarsità d'acqua, di popolo di contadini, di migrazioni della vostra Puglia. Tu cosa pensi di questo? Hai fatto un tuo ragionamento?
Sì, innanzitutto insomma, una certa artificialità di questi menù che vengono presentati, non sono, diciamo, i veri menù della Puglia. Si poteva fare molto di più e molto meglio. La Puglia, come del resto la tradizione povera dell'alimentazione, conserva e rappresenta una ricchezza di biodiversità incredibile. E non credo che, lasciamelo dire, i grandi della terra riusciranno a degustare veramente ciò che c'è di buono oggi in Puglia.
E beh, immaginiamo che non sì, no, poi magari, come dire, gli daranno qualcosa di buonissimo, però di certo una rappresentazione di una Puglia che non, che in qualche modo c'è e non c'è, insomma, un po' da cartolina, un po' da finzione. Se dovessimo invece venire a Taranto, e qui ti lasciamo, dove siamo arrivati invece nella vostra lotta ormai pluridecennale?
E qui io vorrei fare un piccolo ragionamento su Taranto, un po' fuori dagli schemi, perché Taranto è una vicenda di terribile inquinamento ambientale, di disastro ambientale. È in corso il processo ambiente svenduto nella fase dell'appello, stanno gli avvocati degli imputati tentando di spostare il processo da Taranto o farlo ricominciare da capo. È in corso quindi una tra virgolette battaglia legale molto forte, noi siamo presenti come parte civile. Taranto ha delle novità che non vengono raccontate. Dietro questo disastro ambientale a cui si è voluto rispondere non attraverso la riconversione ma la prosecuzione dell'attività dello stabilimento Ilva, la prosecuzione è venuta a costare dal 2019, novembre 2019, mese in cui lo stabilimento è stato preso in carico da ArcelorMittal, fino al 31 dicembre 2022, la passività globale registrata è di 4,7 miliardi, cioè questi 4,7 miliardi, se fossero stati dati ai lavoratori dell'Ilva per una riconversione, ce ne sarebbe rimasto anche, perché è una cifra spropositata. Praticamente non solo si è inquinato, ma si è addirittura sprecato del denaro che poteva essere utilizzato per la bonifica e la riconversione. Questi 4,7 miliardi di euro non sappiamo chi li pagherà. Fra poco ci sarà l'udienza del tribunale fallimentare, perché Ilva è stata dichiarata, l'azienda che gestiva l'Ilva è stata dichiarata fallita. Ma il dato che vorrei sottolineare è per quale motivo questa pervicacia nel tenere aperto uno stabilimento che non solo inquina ma registra tali spaventose passività. Probabilmente la ragione sta proprio nel G7, perché la Cina, come produttore di acciaio che produce più del 50% della produzione totale d'acciaio, è ormai vista come un nemico strategico, non solamente dal punto di vista economico. Notizie di questi minuti, insomma, il problema dei dazi sulle automobili, ma è considerato un nemico strategico anche dal punto di vista militare, perché si è alleata con la Russia, e quindi nella prospettiva si vede non solamente un taglio del gas russo, ma un taglio anche dell'acciaio cinese. Se questo avverrà, lo stabilimento Ilva costituisce una riserva strategica di acciaio a fini geopolitici e militari, non perché serva a costruire i cannoni, assolutamente no, ma perché serve a quell'operazione di disaccoppiamento economico che gli Stati Uniti e anche purtroppo l'Unione Europea sta portando avanti nei confronti della Cina. Quello che si prospetta è un mercato mondiale sempre più attraversato non da logiche economiche ma da logiche geopolitiche di contrapposizione militare.
Esattamente, anche tu ci stai come dire riportando al filo dall'Ilva. Siamo arrivati esattamente ai dazi, al protezionismo, all'aumento delle armi, cioè al tema dei temi di questi mesi, ai noi e forse anche dei prossimi anni. Grazie Alessandro Malescotti, non ne siamo ovviamente contenti per nulla, ma questa è la realtà che abbiamo davanti. Ricordiamo Peace Link è nog7.it, il sito per chi volesse vedere tutto l'insieme dell'alleanza pugliese, non solo, per queste iniziative contro il G7. Buone iniziative a voi.
Buon lavoro a voi.
Grazie Alessandro Malescotti, Peace Link. Stop that train, puri mazali. Studena vostra, noi non ci occa. Stop that train, puri mazali. Bulimma giustizia e libertà. E questo ovviamente è Stop the Train, la rilettura dello storico brano dei 99 Posse. Era il 2001, sì, era Genova, era l'anno in cui usciva questo brano, se non sbaglio, ma comunque erano quei momenti. Oggi c'è il G7, alcuni attori sono gli stessi, l'ottavo sarebbe stato Putin, era lui l'ottavo a Genova. Noi però non torniamo su questo argomento, almeno ci torneremo domani, perché abbiamo da raccontarvi una piccola storia. Lo facciamo con la nostra direttrice Lorenza Ghidini, che saluto e ringrazio. Grazie intanto Lorenza, buongiorno, come va?
Ciao Claudio, bene, grazie.
Oggi sì, sui quotidiani c'era
una piccola storia. Abbiamo un'intervista con Ilaria Salis, siamo molto contenti perché insomma non succede tutti i giorni in una situazione del genere. Credo che oggi un paio di quotidiani abbiano anche loro un'intervista, ma insomma al momento è un'esclusiva radiofonica. Le abbiamo mandato le domande che le avremmo fatto, perché credo che i suoi avvocati le abbiano spiegato, consigliato che non era pensabile fare una diretta o comunque fare una telefonata. Lei è pur sempre agli arresti domiciliari, insomma noi siamo esatto. contenti che sia stata eletta all'Europarlamento, ma la sua vicenda giudiziaria non è conclusa per il momento, e quindi deve usare certe prudenze. E quindi ci ha mandato dei vocali, no? I vocali, i famosi vocali di WhatsApp, che stavolta sono venuti buoni, per sentire anche la sua voce. Qualcuno forse l'avrà sentita sui social, perché lei aveva aperto poco prima delle elezioni un account su Instagram in cui faceva appunto dei video raccontando la sua situazione. E insomma, poche battute, giusto per ringraziare chi l'ha sostenuta e chi si è mobilitato per lei in questi mesi, in queste settimane, e chi l'ha aiutata in questa campagna elettorale che lei non ha potuto fare di fatto, no? L'ha fatta suo padre, l'hanno fatta i suoi avvocati, l'hanno fatta gli attivisti che la seguono da quando questa brutta storia è cominciata, e anche raccontarci un pochino che cosa ha in mente quando sarà all'Europarlamento di fare, perché cosa battersi, no? Possiamo evidentemente immaginarci, l'abbiamo un po' imparata a conoscere in questi mesi, ma insomma lo sentiremo dalla sua viva voce.
Lorenza, volevo chiedere, ragionare con te su questo. Oggi ci sono tante cose su Salis, oltre quelle due piccole interviste su Manifesto e La Stampa, ci sono anche, che anche lì insomma domanda e risposta, scritte, ci sono, vabbè, Libero fa la sua provocazione, Fratelli d'Italia propone di pignorare lo stipendio da europarlamentare,
lo stipendio, sì.
Esatto, per una questione di un'occupazione di una casa che aveva fatto a Milano nel 2005, una cosa del genere. Vabbè, però insomma su questo non so se hai voglia di commentare, ma c'è una piccola cosa di Mattia Feltri, un piccolo editoriale che si chiama Buongiorno con le rubriche, in cui dice fondamentalmente, dice che ci racconta che sono stati bravi e coraggiosi Bonelli e Fratoianni, Salis, l'immunità europea è più forte di quella italiana, il processo verrà sospeso, riprenderà solo quando non sarà più in carica come europarlamentare, mentre per i parlamentari italiani lo sapremo, andrebbe avanti, e se ci fosse una condanna definitiva l'immunità non basterebbe. E poi c'è questa cosa, dice, ma perché non accettano invece l'immunità per il non migliorano l'immunità del parlamentare italiano? C'è una differenza tra i parlamentari che hanno l'immunità e quello che è successo a Salis, no? Cioè si è passati dal Parlamento per garantirle, come dire, non tanto di uscire da un processo, ma di uscire da un incubo, era quello il tema, no?
Beh sì, certamente, insomma la candidatura di Ilaria Salis, adesso poi sentirete nell'intervista, lei dice io non mi sento un simbolo, però secondo me in qualche modo lo è stata, cioè era un po' il simbolo dell'Europa che non vogliamo, dell'Europa di Orban, dell'Europa che dove i governi autoritari addomesticano la magistratura. In qualche modo lei è diventata per l'appunto sì, non mi viene un'altra parola, un simbolo ovviamente in carne e ossa, quindi si trattava anche di salvare una persona da 24 anni di galera nelle galere di Orban, e questo è stato il senso della candidatura, no? Che è stato anche compreso da moltissime persone, se pensiamo alle percentuali molto alte che ha preso la lista di AVS nelle elezioni europee, percentuali inaspettate. Io penso che ci sia molto anche di questa vicenda di Ilaria Salis in quella percentuale, perché è stato capito che era un gesto importante da fare, insomma.
Sì,
una cosa del genere, secondo me. Certamente c'è una differenza tra chi è parlamentare e viene accusato di aver commesso un reato e quindi in qualche modo si fa scudo dell'immunità, e la vicenda di Ilaria Salis è tutt'altra cosa.
Assolutamente. E come ricordava insieme a te, evidentemente, Annalisa Cuzzocrea, non si può stare tra i paesi del C7 se si hanno sui diritti le posizioni di Orban. Questo è un po' il senso. E allora ascoltiamo questa tua intervista a Ilaria Salis. Grazie mille.
Sì, ecco, volevo dire intervista è una parola grossa, nel senso che appunto non ci siamo esattamente parlate direttamente, ma tramite suo padre le sono arrivate le domande che volevamo farle, e di ritorno gli audio.
È un inizio.
Esatto,
poi
chissà che non possiamo averla, esatto,
anche in radio, quando, chi lo sa, e così la
quando sarà fuori dagli arresti domiciliari. Buon ascolto.
Grazie Lorenza Ghinini, eccola qua, Ilaria Salis.
Ci racconti le emozioni di queste ore?
Beh, sono emozioni molto forti, confuse, ed è difficile descriverle. A volte ancora faccio fatica a crederci. Però adesso sono soprattutto proiettata verso il futuro, sono impaziente di essere liberata per poter iniziare questo nuovo progetto.
Cosa succede ora? Ti hanno già detto qualcosa di concreto? Polizia, magistratura, avvocati?
Per quanto riguarda la mia situazione giudiziaria e possibili evoluzioni future, vi chiedo di fare riferimento alle dichiarazioni che vengono rilasciate dai miei avvocati.
Su cosa ti impegnerai al Parlamento europeo?
Allora, io ho provato sulla mia pelle che cosa vuol dire essere carcerati all'estero e tuttora sono detenuta ai domiciliari. Finalmente, come parlamentare, potrò dare voce alle storie e alle condizioni di tutte le persone che si trovano in situazioni di ingiustizia simili. In Italia, fra l'altro, la situazione è drammatica non solo dentro le carceri, ma anche drammatiche sono anche le condizioni a cui sono sottoposti i migranti trattenuti nei CPR. E poi mi batterò anche contro la disuguaglianza sociale e per cambiare radicalmente le condizioni materiali di vita delle persone. Mi batterò per una scuola di qualità che non lasci indietro nessuno, per la pace e per la tutela dell'ambiente.
Come valuti questa crescita delle estreme destre in molti paesi europei?
Purtroppo la storia ci insegna che la tendenza a scivolare molto verso destra è frequente in epoche di recessione economica, di instabilità sociale e di fronte a un mondo che è in rapido mutamento. In momenti storici come questo, le forze di estrema destra acquisiscono molti consensi strumentalizzando le insicurezze delle persone e fabbricando mostri e nemici immaginari. Per cui direi che in uno scenario come quello dell'Europa attuale, caratterizzato dalla guerra e dalla crescita di forze di estrema destra, l'antifascismo deve essere più attuale che mai.
Ti senti un simbolo?
No, io non mi sento per niente un simbolo, anche se in qualche modo sono consapevole di esserlo diventato. Io mi sento semplicemente quella che sono, una donna determinata e soprattutto circondata da una comunità solidale e resistente.
Avresti mai detto di essere la forza trainante dell'alleanza che ti ha candidata?
No, non me l'aspettavo proprio. Anzi, ero preoccupata che non si riuscisse a superare lo sbarramento. E poi anche quando ho visto che le cifre prendevano il volo non riuscivo a crederci.
Cosa vuoi dire a chi ti ha votata e in questi mesi si è mobilitato per te?
Sono commossa da tutta questa solidarietà e soprattutto adesso sappiamo che la solidarietà è una forza collettiva che può davvero migliorare le cose e anche per il futuro dobbiamo essere capaci di rinforzarla e di diffonderla il più possibile.
Grazie Ilaria, un abbraccio da Radio Popolare e a presto in Italia.
Era l'intervista di Lorenza Ghinini, la direttrice di Radio Popolare, a Ilaria Salis. La solidarietà è una forza collettiva anche quando magari non te l'aspetti. Ogni tanto succede. La linea al giornale radio, sempre con Diana Santini stamattina alla conduzione. Noi torniamo subito dopo e riparleremo ancora una volta di elezioni. Radio Popolare, giorni migliori, 9:33 minuti. Andremo a parlare insieme di elezioni e per farlo e come farlo introduciamo il curatore di questa trasmissione, Massimo Alberti, e lo facciamo per un motivo specifico, perché questo è un percorso partito all'inizio della settimana, quando abbiamo parlato di astensioni e povertà, disuguaglianze e classi sociali, e poi via via con l'analisi al voto, fino ad arrivare un buongiorno a Massimo Alberti intanto.
Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno. Sì, l'altra volta siamo andati a vedere un po' oltre la superficie, come dire, chi è che non vota. Questa volta in quella che Andrea Molniroli, in un bell'articolo su Vita, settimanale di Area Cattolica. Andrea Molniroli lavora con il Forum Diseguaglianze e Diversità, ma è anche una persona che lavora proprio nelle aree più svantaggiate del Sud, con cui anche in questa trasmissione abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, di esclusione, di partecipazione. Ecco, quella che Andrea Molniroli in questo articolo definisce la democrazia dei ricchi, e questa volta andiamo a vedere un po', invece è un po' sotto la superficie di chi ha votato, che lo dicevamo un po' l'altra volta, hanno votato sostanzialmente i redditi da quelli medio-bassi, se vogliamo, in su, mentre chi ha redditi più bassi, più precari, eccetera, eccetera, ne resta sostanzialmente escluso. Andrea Molniroli ricorda anche lui come la mappa dell'astensionismo e quella della povertà si sovrappongono, e che è il segno di un sistema che si sta chiudendo sempre di più nella cerca dei benestanti, in particolare anche con divisioni territoriali forti, segnalando che al sud giovani e poveri non hanno votato. Ecco, se le mappe si sovrappongono anche quelle in questo caso di chi vota e dei redditi. Dopo le politiche, circa un annetto e mezzo fa, avevo fatto un lavoro per andare a vedere in alcune grandi città, Milano, Napoli, Torino e Bologna, come fossero un po' le mappe territoriali del voto, andando a vedere un po' i quartieri, no? Sta girando molto una mappa di Milano in cui si guarda le zone, le percentuali del voto. Ecco, quell'analisi forse non basta più. Andando a vedere i livelli di reddito invece per quartiere in queste grandi città, si notava appunto come la mappa della partecipazione al voto rispecchiasse anche in questo caso quella dei quartieri più poveri o di quelli più ricchi. Ecco, cosa c'è dentro questi numeri di chi invece a votare ci è andato? Ci sono sostanzialmente due istituti che da anni fanno questo tipo di lavoro a livello demoscopico, a livello analitico, che sono da una parte l'SVG, in particolare Enzo Risso, e secondo la rilevazione di SVG, ad esempio nel voto operaio, quindi di norma quello con reddito medio-basso, Forza Italia, Fratelli d'Italia arriva al 39%, e Fratelli d'Italia che poi va via crescendo con un picco di partecipazione di elettori in quelle che sono le classi un po' più alte, con una prevalenza in questo caso condivisa col PD, ad esempio, all'interno del lavoro autonomo. L'altro studio, che è quello che introdurremo tra poco, l'analisi molto più articolata dell'osservatorio della LUIS, che anche in questo caso da anni segue questo filone di studio sul voto. Per introdurre il nostro ospite dico un paio di cose abbastanza generali prima di andare nel dettaglio dei dati. Ecco, abbiamo sempre detto che in qualche modo il capolavoro di Fratelli d'Italia era quello di tenere insieme, a discapito dei più poveri, che sono anche, come abbiamo visto, quelli che non votano, un blocco sociale che va dal voto operaio al voto dei più ricchi, no? Come se ci fossero interessi convergenti che invece evidentemente non ci sono, scaricando appunto, andando a prendere qualcosina come soldi del cuneo fiscale, ad esempio, non sulle spalle di chi ha di più come sarebbe normale, ma sulle spalle di chi ha di meno. Ecco, è un po' anche quello che emerge ad esempio da questa rilevazione, da così come emerge che la struttura sociale del voto dei diversi partiti in questi ultimi anni è rimasta abbastanza simile, abbastanza identica. Si nota invece una variazione piuttosto significativa tutta all'interno del centrodestra, che è quella della Lega, che ha una prevalenza di voto tra le classi sociali più basse, mentre sostanzialmente perde il voto, sempre per dirla un po' con l'accetta dei più ricchi, proprio vantaggio di Fratelli d'Italia. Quindi, e che questo lo vediamo anche poi nel voto territoriale, quindi i piccoli imprenditori del nord che dalla Lega si sono spostati verso la destra, e infatti Fratelli d'Italia che si è mangiata il voto leghista soprattutto al nord. Questo per fare due sottolineature, ma direi che possiamo appunto adesso introdurre il nostro ospite che ci spiegherà meglio nel dettaglio questi dati.
E allora buongiorno Vincenzo Emanuele, professore di scienza delle politiche alla LUIS, vice direttore del CISE, che poi è il centro sugli studi delle, diciamo, nazionali delle elezioni proprio del LUIS. Buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti.
Allora, gruppi sociali e voto, il voto per classi fondamentalmente, siamo, come dire, questa è una definizione che può essere affermata, è un'affermazione.
Esatto, noi abbiamo chiesto ai nostri intervistati di autocollocarsi sulla classe sociale, quindi dalla classe bassa fino alla classe alta, e poi abbiamo incrociato questo dato con il voto. È interessante perché storicamente sappiamo come la sinistra pescava nelle classi più basse, nella classe operaia in particolare, la destra nelle classi borghesi, e poi come in realtà negli ultimi anni questo discorso si sia in parte ribaltato quando si è iniziato a parlare del Partito Democratico come un partito dell'elite, come un partito delle ZTL. Adesso la situazione che ci si presenta è ancora in parte diversa, nel senso che noi abbiamo in particolare una divisione interna ai due blocchi, per cui abbiamo una profonda divisione tra il profilo del Movimento 5 Stelle e quello del PD da un lato, il profilo di Fratelli d'Italia e quello della Lega dall'altro, con appunto Movimento 5 Stelle e Lega che rappresentano nei rispettivi blocchi le classi basse, e PD e Fratelli d'Italia che pur con delle differenze rappresentano nei rispettivi blocchi le classi diciamo medie e medio-alte. Non ci aspettavamo sinceramente questa polarizzazione sul voto di classe interna ai due schieramenti, quindi in particolare nel centrodestra quello che notiamo è che la Lega ha il doppio dei voti di Fratelli d'Italia nella classe più bassa, e poi invece sostanzialmente va a scomparire nelle classi medie e medio-alte, mentre Fratelli d'Italia diventa il primo partito del paese, addirittura nella classe medio-alta raggiunge il 36% dei voti. Per Movimento 5 Stelle e PD, visto che si parte da punti di partenza molto diversi, evidentemente il PD ha preso quasi due volte e mezzo i voti del Movimento 5 Stelle, non ci sono queste differenze così ampie, ma diciamo il Movimento 5 Stelle è pari al PD nella classe bassa, e poi dimezza i voti nelle classi successive, addirittura arriva solo a un 7% nella classe medio-alta, mentre il PD sale fino ad arrivare ad un 29% nella classe medio-alta, dove è appunto ampiamente il secondo partito.
Ma questo, professore, vuol dire anche che, vista l'astensione, ormai ricordiamolo, perché si tende mai è maggioranza nel paese l'astensione con l'ultimo voto, sì. Ma perché votano di più i ricchi anche?
Sicuramente il profilo
il
profilo degli elettori, in particolare degli elettori delle elezioni europee, è sempre stato orientato un po' di più verso i ceti più interessati alla politica, più istruiti e quindi probabilmente anche più ricchi. È chiaro che poi quando non vota la maggioranza assoluta degli intervistati, degli aventi diritto, si pesca da tutte le classi sociali, però sicuramente, come dice lei, gran parte delle classi più basse si sono astenute. Infatti noi abbiamo il principale, dai flussi elettorali rileviamo che il flusso principale di movimento dal voto 2020, delle politiche 2022 verso il voto al 24 è un flusso di astensione di ex elettori Movimento 5 Stelle, e noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle pesca soprattutto tra i disoccupati. Nello stesso articolo che citavate prima, appunto pubblicato sul nostro sito, si vede bene come il Movimento 5 Stelle rimane anche ancora oggi, nonostante il calo elettorale, nettamente il primo partito tra i disoccupati con il 28%. Ovviamente quella è un'area che molto probabilmente ha avuto un grande flusso verso l'astensione, perché appunto le elezioni europee sono state percepite come meno importanti nel momento in cui non si vota per il governo del paese, quindi è molto difficile che il voto venga percepito come qualcosa di rilevante per cambiare le cose a livello nazionale.
Torniamo un attimo da Massimo Alberti. Massimo, volevi prima di salutarti fare una domanda anche tu al professor Emanuele?
Sì, ce n'erano due che volevo chiedergli. Intanto è la questione dell'autopercepiti, perché spesso sappiamo che insomma questo secondo lei quanto influisce nei vostri risultati, perché non è detto che spesso no, l'autopercezione che si ha della propria appartenenza di classe sia poi effettivamente quella corretta, legata a una fascia di reddito o questo tipo di collocazione, per cui volevo chiedere una breve spiegazione su quello. L'altra, che su un altro elemento, quello che riguarda l'istruzione, no? Perché a sinistra, insomma, con anche un po' di sfocchia di classismo, spesso si dice gli elettori più ignoranti votano a destra, se voti a destra sei un ignorante, quando invece potremmo dire che storicamente il PC pescava proprio tra le classi meno abbienti e anche quelle meno
scolarizzate. Istruite.
Esatto, e da questo punto di vista invece è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato e cosa ci dà delle indicazioni il voto per istruzione, magari appunto sempre legato a quello dell'appartenenza sociale?
Allora, parto proprio da questo secondo punto. Il voto per istruzione è molto netto in queste elezioni, ma in realtà non è una novità, perché è più o meno dall'inizio della Seconda Repubblica, dagli anni 90, che si è rovesciato il voto per istruzione. Quando faceva riferimento al PC, durante la Prima Repubblica i più istruiti votavano a destra, era un modello tradizionale dove le élite diciamo, esprimevano valori conservatori e l'istruzione superiore era un'istruzione di élite. Quindi il passaggio poi all'istruzione di massa ha rovesciato in realtà la relazione tra istruzione e voto, e noi da qualche tempo vediamo che il centrosinistra, non solo in Italia ma anche all'estero, insomma, pesca di più tra i diplomati, i laureati. In queste elezioni è molto netto: il PD tra gli istruiti e tra i laureati ha il 35% contro il 20% di Fratelli d'Italia, mentre tra coloro che hanno un titolo di media inferiore o addirittura ancor meno licenza elementare, il PD ha il 18% e Fratelli d'Italia il 32%, quindi molto netto da questo punto di vista. Il PC riusciva a tenere insieme le classi popolari, ma anche però un ceto intellettuale che faceva da guida al partito. Quindi probabilmente oggi quello che la sinistra dovrebbe recuperare è la capacità di tenere insieme i due aspetti, anche perché noi sappiamo quali sono i numeri poi di fondo del paese, un paese che ha ancora una percentuale di laureati molto bassa rispetto a coloro che hanno titoli di studio inferiori, e quindi, come dire, non si vincono le elezioni soltanto con i laureati. Invece, per quanto riguarda la prima domanda, è molto interessante e corretta fondamentalmente, cioè stiamo parlando di una autopercezione di classe, per cui noi non abbiamo strumenti oggettivi per poter dire che quella è la posizione dell'interessato, però possiamo incrociare questi dati con dati invece reali, che è quello che abbiamo anche fatto. Anche se si tratta solo di un'analisi preliminare, siamo andati a vedere a livello comunale l'incrocio tra il voto per i partiti e il reddito medio dei comuni, e diciamo, sia Fratelli d'Italia sia il PD tendono a performare meglio nei comuni a più alto reddito. Ovviamente qui bisogna stare molto attenti al concetto della cosiddetta fallacia ecologica, cioè ad attribuire comportamenti individuali a risultati che emergono da dati, come in questo caso, che sono dati aggregati. Però si vede un effetto molto chiaro, è un effetto opposto invece per il Movimento 5 Stelle e per la Lega, che invece tendono a performare meglio nei comuni che hanno un reddito medio inferiore. Quindi diciamo che comunque il quadro che emerge è piuttosto coerente alla fine nel confermare queste tendenze.
Professore Emanuele, invece io volevo chiedere questo: va invece moltissimo a grande attenzione, diciamo così, nei temi del post risultati elettorali, la lettura dei territori, cioè l'Italia dei territori, l'Italia delle città, l'Italia profonda, l'Italia super urbanizzata, o meglio, cittadini metropolitani più orientati al voto europeo, cittadini della provincia più orientati a una sorta di conservazione, perché forse anche perché il loro mondo ha bisogno, come dire, di quella conservazione. Adesso la banalizzo. Strapaese, tutto quelle. Ha È un'analisi che le interessa da un punto di vista come dire, di segmentare poi con le classi, con i redditi, oppure è un'analisi a parte?
No, mi interessa perché ci ho scritto molto, a partire esatto. dalla mia tesi di laurea, in realtà l'ho scritto proprio sul voto per dimensione demografica dei comuni ormai molti anni fa, ed è un effetto che vediamo anche qui da una quindicina d'anni, cioè il fatto che il centro-sinistra tenda ad aumentare i propri consensi man mano che si passa dai piccoli comuni fino alle grandi città. Ad esempio, ho qui davanti i dati, il Partito Democratico, se prendiamo il Nord, dove queste differenze sono particolarmente evidenti, passa dal 16% nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti al 29% nelle grandi città, oltre 100.000 abitanti. Quindi ci sono differenze molto rilevanti nella diciamo per categorie di dimensione demografica, soprattutto nel Nord, con la destra che invece ha esattamente il comportamento opposto, quindi tende a perdere voti man mano che si passa dai piccoli centri
delle grandi città. Ma i ricchi italiani dove stanno più concentrati? In provincia o in città?
Quello è l'altro punto. Cioè, che non è un punto positivo per la sinistra. Cioè, il 40% degli elettori italiani è concentrato in comuni inferiori ai 15.000 abitanti. Nelle grandi città, quelle con oltre 100.000 abitanti, ci sono soltanto il 20-22% degli elettori. Quindi è ovvio che la nostra narrazione tende ad essere una narrazione spesso centrata su Roma, Milano, sulle grandi metropoli, ma poi in effetti queste rappresentano solo una minoranza, un'esigua minoranza dell'elettorato italiano. Quindi non si vince nel paese senza anche un consenso radicato nei piccoli centri, che è un po' la stessa cosa quanto detto prima. Anche i ceti più istruiti non sono sufficienti ovviamente per poter ribaltare i rapporti di forza politica dentro il paese.
Professore, noi intanto abbiamo degli ascoltatori che ringraziano, commentano, ma c'è un paio che chiedono perché abbiamo parlato soltanto di alcuni partiti e non di altri, ovviamente citano Alleanza Verdi e Sinistra o Forza Italia. C'è qualcosa che ci vuole segnalare di altre forze, oltre le prime tre o quattro che abbiamo nominato?
Ma allora, Alleanza Verdi Sinistra ha avuto un ottimo risultato ed è diciamo il partito che emerge un po' come la grande novità di queste elezioni. Quello che possiamo segnalare è che insomma è andato bene tra i giovani, sia nella categoria dei giovanissimi, sia nella categoria dei 30-44 anni. Questa è una caratteristica un po' di tutti i partiti più piccoli, penso ad esempio anche ad Azione Stati Uniti d'Europa, che hanno performato meglio tra i giovani, addirittura tra gli studenti, dove sembrano avere addirittura Azione al 15% secondo i nostri dati tra gli studenti, quindi insomma ottime performance. Diciamo questo, che i giovani tendono ad avere un voto molto più frammentato rispetto agli adulti e agli anziani, che lo concentrano invece verso i partiti principali. Per quanto riguarda Forza Italia, non ho grandissime novità rispetto al passato. Si segnala diciamo un voto legato all'importanza della religione, per cui il voto a Forza Italia aumenta man mano che aumenta l'importanza percepita della religione. Si segnala un voto importante tra gli autonomi e tra le casalinghe. Questa comunque, anche questa non è una novità, perché insomma era già nella Forza Italia di Berlusconi si vedevano queste caratteristiche.
Professore, grazie mille. Intanto ricordiamo, se chi vuole seguire i vostri studi li trova sul sito della LUIS e più precisamente sul sito del CISE, che è il centro studi elettorali. Grazie mille professor Vincenzo Emanuele, è molto molto interessante.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie anche a Massimo Alberti, ovviamente, con cui tra poco immagineremo la puntata di domani. Grazie Massimo, a più tardi.
Ciao, buona giornata, a più tardi.
Ciao, buona giornata a te. Tra poco le note dell'autore vi accompagneranno qua in radio nel proseguimento delle trasmissioni di Radio Popolo. Massimo Bacchetta con Tutto Scorre, ovviamente Lele Liguori con Pubblica. Mi ero tenuto un brano sul Salento, e proprio salentino, con del dialetto, con della cultura, una bella storia di contadini, però lo tengo per domani, se no lo perdiamo, è meglio ascoltarlo tutto, è un brano lungo, è una cantata, e quindi ce la teniamo volentieri per domani, così avete un altro buon motivo per tornare e per rimanere sempre all'ascolto di Radio Popolare. Intanto, intanto una buona giornata con Claudio Iampaglia, restate in ascolto. Some peace of mind.